La prima domanda era per entrambe. In generale, volevo sapere se, diciamo, come valutereste l'interesse dei ragazzi, e in particolare degli studenti, diciamo, il mondo dell'ecologia e della biodiversità. Invece la seconda era per la dottoressa Celli. Le volevo chiedere, se lei ha partecipato in prima persona a qualche missione del Greenpeace, e le volevo anche dire che il suo discorso è stato di grande ispirazione, in caso se ha qualche aneddoto appunto da condividere con noi.
Parto io. Allora, io quest'anno non insegno più, come è stato detto prima nella presentazione, perché ho finito anche i 3 anni di contratto. Posso riferirmi però ovviamente a tutti quelli che sono gli anni precedenti. Io ho fatto spesso corsi sia di triennale e di specialistica su queste tematiche, con letture specifiche e anche letture, come dire, facoltative, e dalle letture facoltative, io ho sempre il test della passione sugli argomenti. Allora, ci sono dei corsi, per esempio, corso di filosofia della scienza, duro e puro, dove le letture facoltative non vengono fatte. Corso su queste questioni non solo vengono fatte, ma io mi ricordo che alcuni anni fa c'erano studenti che man mano che si scaldavano nella partecipazione, che si rompeva il ghiaccio, portavano loro delle letture per me e per tutti, e quindi si lavorava anche su queste cose. Quindi nel piccolo del corso, che era il corso di filosofia della scienza, che però angolavo su queste questioni, e di filosofia e scienze del vivente, c'era un grande interesse. Poi adesso anche nei master che vado facendo, c'è interesse, però quelli sono già dei master focalizzati, no? Ovviamente. Voglio aggiungere, anche se a Sapienza può non interessare, che quando mi capita di andare a fare delle lezioni sporadicamente, proprio nei licei, beh, non riusciamo più a staccarci, perché c'è una fame di conoscenza di queste questioni, ma anche tecniche, che è molto, molto interessante. E diciamo che fa anche ben sperare, insomma, in qualche modo.
Sì, confermo che.
Vieni, vieni qua.
Sì, vuole sentire lei?
Sì. Aneddoti potrei tenervi qualche ora legati. Sull'aggancio con i giovani, devo dire che questi temi sono sicuramente di grandissima presa. Perché in genere ci sono anche dei personaggi che hanno un tipo, una modalità di comunicazione diversa, magari troppo, secondo me, troppo drammatizzata, ma quando si riesce a raccontare le tematiche, accompagnarle anche da possibilità di azioni concrete, quando si riesce a far intravedere intanto un'evoluzione, una storia e quindi dei cambiamenti che ci sono stati durante questo periodo, c'è sempre il coinvolgimento in prima persona e la voglia, la necessità di fare qualche cosa e di farlo subito. È tipico dai bambini, dai più piccoli ai più grandi, che quando si coinvolgono nella gestione dei rifiuti, i genitori diventano pazzi perché cominciano a differenziare qualunque cosa, a mettere i cassonetti, a mettere le cose nei cassonetti giusti e fanno davvero impazzire le mamme e i papà. E questo è un esempio, ma quando si richiedono azioni più continuative, un'attenzione, e una partecipazione alla vita cittadina, ci sono tantissime cose che fanno i gruppi dei volontari nelle città, e mi riferisco a Greenpeace, ma si lavora in genere insieme ad altre associazioni ambientaliste. C'è moltissima azione, moltissima attivazione sui problemi del traffico, sui problemi delle biciclette, delle iniziative. Esperienze concrete mie, ho avuto questa grandissima fortuna appunto di avere, di fare come primo lavoro per 5 anni la campaigner, cioè prima di fare l'assistente di campagna ci occupavamo dell'esportazione di rifiuti tossici. Sì, e c'è l'esperienza concreta mia più diretta, a quello si riferiva? E è stata proprio quella di fare come primo lavoro la campaigner, cioè l'animatrice di campagna per Greenpeace sui pesticidi, e di organizzare le due azioni che vi ho mostrato erano quelle che sono state più importanti in questi anni sui pesticidi, quindi la denuncia contro un grande produttore di atrazina che stava inquinando le falde del nord Italia in maniera molto pesante, e la mancanza di controlli ai mercati generali di Roma. Nel frattempo il lavoro che si faceva era accumulazione di prove scientifiche, di lavoro con la stampa, di lavoro con le televisioni, era quotidiano. E noi tutti quanti, era un periodo storico diverso, facevamo azioni tutti insieme costantemente. Adesso la cosa è un po' cambiata, gli uffici sono più grandi, ma soprattutto sono anche cambiate le leggi che ci impongono di una maggiore attenzione, e soprattutto di avere di mettere in bilancio le spese per le azioni e la difesa legale di tutti i nostri attivisti. Ma in quel periodo, quindi dall'88 al 92, si facevano in continuazione corsi per fare le azioni e si partecipava a tante azioni direttamente. Tra le più divertenti, oltre a quello che ho organizzato io, ovviamente in quel caso mi dovevo occupare dei rapporti con la stampa, delle televisioni, di chi veniva e partecipava, ci sono stati una azione in cui ci siamo incatenati al consolato della Norvegia, che ha continuato a fare la caccia alle balene, e che tuttora continua ad avere, la Norvegia e il Giappone, soltanto una piccolissima quota di balene, ma non si riesce a fargli smettere la caccia, con la scusa che sia indagine scientifica. E ci siamo incatenati davanti al consolato finlandese, e io avevo una catena sul collo, questa sensazione è indimenticabile, perché in genere comunque, nonostante ci mandassero, ma avessero mandato anche a me in Germania a fare il training per le azioni, per arrampicarci sui gommoni, sugli alberi, eccetera, eccetera, poiché io sapevo parlare con la stampa, sapevo parlare in inglese, eccetera, eccetera, ho partecipato alle azioni in Italia e all'estero, ma ero sempre davanti. Quindi incatenata di fronte. E un'altra esperienza non bellissima è stata, ero incatenata ad Argenta davanti ai cancelli di una porcilaia che dichiarava 6.000 maiali e ne aveva 28.000. E il padrone di questa porcilaia è arrivato all'ingresso, che avevamo chiuso con le catene, io non da sola, con i miei colleghi eravamo lì, è venuto col verro, che è un animale spaventoso, cioè un maiale maschio, è infinito, un animale infinito, è ferocissimo, cioè i dentoni, è uno spettacolo spaventoso, e ce lo faceva proprio venire addosso, sotto, l'aveva come al guinzaglio, insomma è stato molto minaccioso. E queste insomma sono esperienze dirette molto così, risalgono a questo periodo che va dall'88 al 92. Poi ho continuato a fare altre campagne prima di lavorare per il CNR, che è un lavoro che è iniziato nel 2006, quindi in tempi molto più recenti. Grazie.